Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura sui quotidiani, sulle riviste e sul web. Sono le 9 e 1 minuto 53 secondi di lunedì 25 maggio. Noi oggi cominciamo parlando della scomparsa di John Nash, il matematico che aveva ispirato il film A Beautiful Mind. Oggi, tra l'altro, tutta la puntata di Radio 3 Scienza alle 11.30 sarà dedicata a Nash. Ci sarà anche Pier Giorgio Odifreddi, che l'aveva proprio conosciuto di persona, oltre a riascoltare la voce di John Nash, che più volte era stato in Italia per conferenze e festival della scienza. Il matematico di Princeton, si legge sulla stampa, ne parlano ovviamente tutti i giornali. Noi partiamo dal pezzo di Piero Bianucci, che ha ispirato il film del 2001 Beautiful Mind. È morto nella notte fra sabato e domenica in un incidente stradale nel New Jersey mentre tornava a casa dopo un viaggio in Europa. 86 anni, viaggiava su un taxi con la moglie 82enne quando l'autista, il tassista, ha perso il controllo nel tentativo di superare un'auto. Nash e la moglie sono stati scaraventati fuori dall'auto, mentre l'autista e il conducente dell'altra vettura sono vivi. Tornava a casa, così inizia il pezzo di Bianucci sulla stampa, dall'aeroporto, dopo aver ritirato a Oslo dal re di Norvegia il premio Abel, che sarebbe il Nobel o uno dei Nobel, a seconda appunto poi di come uno vuole intendere la gerarchia dei premi della matematica. Ma lui il Nobel, quello vero, l'aveva già avuto per l'economia nel 1994 grazie alla teoria dei giochi. Chissà, scrive Bianucci sulla stampa, se il tassista sapeva di avere a bordo John Nash e sua moglie, il famoso John Nash sfuggito a 30 anni di schizofrenia e reso popolare appunto dal film. Forse si sarebbe preoccupato, chissà, di invitarli ad allacciare le cinture. Così la vita di uno dei matematici più grandi di tutti i tempi è finita per un incidente banale a 86 anni. Nato Nash in Virginia nel 28, del resto come Einstein e altri futuri geni, fu un bambino introverso, scontroso e solitario. Evitava i compagni di scuola e ovviamente come Einstein, fu un bambino scontroso, non come Einstein, nato in Virginia. Evitava i compagni di scuola, il padre texano incoraggiava questi atteggiamenti regalandogli libri scientifici. Al liceo incominciarono a emergere le sue doti, vinse borse di studio, studiò ingegneria, chimica e chimica. Lavorò brevemente in un'azienda energetica e si dedicò alla sua vera vocazione, che era appunto la matematica. Quella che nell'adolescenza, insomma, sembrava inettitudine, questo è sempre il pezzo sulla stampa, i rapporti sociali, si rivelò come un'eccezionale capacità di concentrazione. Nash affrontava problemi matematici che avevano resistito alle migliori intelligenze, escogitando punti d'attacco innovativi. Bianucci dice, fondamentalmente, era dotato da uno straordinario pensiero laterale, cioè vedeva soluzioni dove gli altri si perdevano. Era un matematico puro, ma amava agganciare le equazioni ai problemi concreti. Per esempio, i suoi lavori sono applicabili alla meccanica quantistica, alla diffusione del calore in un metallo, allo scorrere vorticoso dell'aria sotto le ali di un aereo. La teoria dei giochi, appunto, lui la creò quasi dal nulla nel 1949 mentre preparava la tesi di dottorato a Princeton. È adatta la teoria dei giochi a gestire tutte le situazioni di conflitto in cui due o più soggetti debbano prendere decisioni adatte a rendere il massimo guadagno tenendo conto dei meccanismi, come si possono definire, di retroazione che sono comportati dalle proprie scelte e da quelle dei competitori. Insomma, il massimo guadagno tenendo conto che ci sono persone appunto che hanno interessi contrapposti. Allora la finanza soprattutto se n'è giovata, ha trovato nella teoria dei giochi una razionalizzazione di comportamenti che prima erano abbandonati all'istinto o al caso, non che l'istinto non conti ancora nella finanza. E poi appunto il problema della schizofrenia. A 30 anni, sempre leggiamo sulla stampa, Nash aveva alle spalle risultati sufficienti a farlo entrare nella storia. A quel punto l'ombra della schizofrenia calò su di lui. A tratti il delirio lo possedeva, credeva di ricevere messaggi criptati dagli extraterrestri, si riteneva imperatore dell'Antartide o capo di un governo universale. Brevi intervalli di lucidità gli permetteranno di tornare al lavoro, però con esiti poco brillanti rispetto al passato, fino a quando poi non guarì. Però prima di guarire, ricoveri, psicofarmaci, separazione e riconciliazione appunto con sua moglie, infine all'inizio degli anni 90 l'uscita dalla malattia. La Beautiful Mind e poi il film appunto che lo ha reso noto in tutto il mondo anche appunto per un pubblico non di scienziati. La Beautiful Mind era tornata padrona di sé con sua moglie al suo fianco, era anche un testimonial a questo punto per la lotta alla schizofrenia, ma era come se Nash si sentisse sempre sull'orlo dell'abisso. A proposito di Odi Freddi, c'è una testimonianza di Odi Freddi su Repubblica, e Odi Freddi appunto lo avremo alle 11.30 a Radio 3 Scienza, appunto lo ripeto così potete ascoltare tutta la puntata dedicata a John Nash. Odi Freddi appunto racconta che una volta Nash andò ad accoglierlo alla stazione del treno che porta da New York a Princeton e guidando Nash anticipava verbalmente ogni gesto: ora giro a destra, ora mi fermo al semaforo e così via, come se si desse degli ordini e avesse paura all'improvviso di trasgredirli. E appunto sempre Odi Freddi, questa volta dalla stampa passiamo a Repubblica, dice: io lo conobbi poco dopo il 13 ottobre del 2003, cioè poco dopo il film, ci aveva messo in contatto Harold Kuhn, uno dei pochi amici e colleghi che gli erano stati vicini anche durante la malattia. E appunto tra l'altro appunto anche nel film si vede che Kuhn gli comunica in anticipo l'assegnazione del premio Nobel, che era un procedimento irrituale che però avevano deciso a Stoccolma per evitargli un annuncio che avrebbe potuto turbarlo e agitarlo nella sua condizione di ancora parziale recupero dalla malattia. Pianista che stiamo ascoltando è newyorkese, si chiama Benny Green ed esegue un pezzo intitolato Greens del 1991 che ci terrà compagnia per tutta questa puntata di Pagina 3. Nel frattempo ci ha raggiunto Pietro Del Soldà. Buongiorno Pietro.
Ciao Nicola, buongiorno.
Che cosa stanno preparando, cosa sta preparando la redazione di Tutta la città ne parla, che andrà in onda alle 10.
Iniziamo la settimana con le reazioni al referendum irlandese. Ha colpito molto questo risultato straordinario, questo sì di massa in un paese molto cattolico ai matrimoni gay, un obiettivo ancora molto lontano per la società italiana. Colpisce la reazione della Chiesa, le motivazioni che hanno portato tante persone, non solo omosessuali, ma l'intera società a convogliare su questo voto.
Mi sembra il
60%. I favorevoli sono due terzi, cioè due irlandesi su tre hanno votato a favore di una cosa che è esplicitamente contro la dottrina della Chiesa in un paese a maggioranza cattolica. Quindi il tema è davvero interessante, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Forse è un segnale di un mutamento carsico nella coscienza dei giovani europei, non soltanto irlandesi.
Allora Dublino chiama, Roma, Milano, Piacenza, Bari, Palermo, che cosa rispondono? Ecco, questo per dire che potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città 335-5634-296 oppure appunto scrivere una mail a città@rai.it. Grazie Pietro del
Soldato. Grazie Nicola,
buon lavoro. Più tardi. Noi torniamo sulle terze pagine dei giornali, ecco, si parla di cinquantennali. Per esempio 50 anni fa il leggendario, ecco, si parla di sport, il leggendario incontro fra Ali e Sonny Liston è l'inizio del mito. C'è un pezzo di Emanuela Audisio su Repubblica e tra l'altro, ecco, a proposito di anniversari, sono anche 50 anni oggi dell'uscita di Bring It All Back Home di Bob Dylan, ma di questo appunto parleremo più tardi. Comunque il pezzo su Ali lo trovate a pagina 37 di Repubblica, mentre si parla dell'ultimo numero di Nuovi Argomenti sul Corriere della Sera a pagina 33, il pezzo di Luca Mastrantonio nell'ultimo numero di Nuovi Argomenti, fra autrici e autori, in 71 rispondono a un questionario sulla libertà d'espressione, da Henry De Luca a Walter Siti. Qual è la principale minaccia, scrive Mastrantonio sul Corriere, per la libertà d'espressione in Italia? Non il terrorismo islamico, che ha decimato la redazione di Charlie Hebdo, non l'ISIS o lo scontro di civiltà, non è questo appunto che condiziona gli intellettuali italiani, almeno appunto non li condiziona quanto, e questo sarebbe il problema, l'autocensura generata da conformismo, ispirato al politicamente corretto, inibito dal potere e ingolfato dai rigurgiti giudiziari. E l'autodenuncia ricavabile dalle risposte di una settantina di scrittori, intellettuali e giornalisti al questionario del nuovo numero di Nuovi Argomenti, da Henry De Luca, processato per il suo sostegno al sabotaggio della TAV, a Walter Siti, che critica la mania di intercettare tutto e tutti. Tra l'altro, appunto, noi lo dicevamo già qualche due o tre settimane fa qui a Pagina 3, non è un caso se l'Italia è precipitata, insomma, intorno al 70° posto per quanto riguarda le classifiche internazionali sulla libertà di stampa. Insomma, le norme non aiutano, basti pensare alle querele per diffamazione, che in altri paesi sono regolate in maniera, come dire, meno persecutoria per il querelato rispetto a che in Italia, ma in realtà è forse proprio il clima che è un po' complicato. Ecco, il politicamente corretto, per esempio, su questo numero di Nuovi Argomenti viene chiamato in causa come responsabile, come corresponsabile, insomma, dell'autocensura. Su Amica invece, ecco, c'è un pezzo interessante sul rapporto fra uomini e animali di Paola Tavella, argomento che appunto spesso in questi giornali, sulle pagine culturali, questi giorni, pardon, sulle pagine culturali è rimbalzato. Nel tempo del mito, perché è uscito anche un romanzo di un autore giapponese sul rapporto fra uomini e animali, anzi sul rapporto fra uomini e gatti, di cui avevamo parlato, Paola Tavella appunto scrive su Amica, gli animali ci raccontano di una fratellanza che unisce sin dai tempi in cui il mondo non apparteneva alla storia, ma era ancora avvolto nel mito. Se Radio 3 Scienza, lo dicevamo prima, sarà dedicata a John Nash, invece Wikiradio, in onda alle 14, è dedicata a Raymond Carver. La puntata sarà curata da Luca Briasco. Carver nasceva il 25 maggio del 1938 in Oregon. Nella puntata di Wikiradio ci saranno estratti da Ad Alta Voce, per esempio di Cosa parliamo quando parliamo d'amore, e poi anche estratti da un'intervista in lingua originale a Raymond Carver del 1985. Noi, oltre appunto ovviamente invitarvi ad ascoltare Wikiradio, vi invitiamo anche a fare un giro in rete. Per esempio, su Carver segnaliamo un pezzo, un bel pezzo, sulla sua fortuna editoriale in Italia, uscito sulle parole e le cose.it, dove c'è un'intervista a Riccardo Duranti, uno dei suoi traduttori italiani, che racconta come Carver fu introdotto, pubblicato, recepito da noi e infine amato dai lettori italiani. Tra l'altro troverete questa intervista linkata a pagina3.rai.it. Per addentrarsi nel mondo di Carver è anche interessante, rivelatorio davvero, è celebre la sua prefazione, che lui stesso scrisse a Da dove sto chiamando, che è l'antologia insieme al testamento di Carver, il libro che ne consacra il successo, però appunto dopo anni e anni di enormi patimenti. Ho scritto, scriveva Carver in questa celebre prefazione che vi rileggiamo, chi non l'ha letta, che mai appunto può essere un buon viatico ai suoi racconti. Ho scritto e pubblicato il mio primo racconto nel 63, cioè 25 anni fa, scriveva all'epoca Carver, e da allora sono sempre stato attirato dalla forma racconto. Penso che in parte la mia propensione verso la forma breve, una forma così breve e intensa, sia collegata al fatto che sono anche un poeta. Ho sviluppato una specie di dipendenza dalla scrittura di racconti. Mi piace il salto rapido di un buon racconto, l'emozione che spesso comincia già nella prima frase, il senso di bellezza e di mistero che si riscontra nei migliori esemplari, e anche il fatto che un racconto, proprio come una poesia, può essere scritto e letto in una sola seduta, anche se poi Carver scriveva magari in una sola seduta, ma rivedeva lui e anche il suo editor Gordon Lish, anche di questo parlerà Luca Briasco a Wikiradio. Non c'è ferro che possa trafiggere il cuore con più forza di un punto messo al punto giusto. Era proprio quello che volevo fare con i miei racconti, scrive Carver, mettere in fila le parole giuste, le immagini precise, ma anche la punteggiatura più efficace e corretta, in modo che il lettore venisse trascinato dentro e coinvolto nella storia e non potesse distogliere lo sguardo dal testo a meno che non gli andasse a fuoco la casa. Il mio primo libro di racconti, si intitolava Vuoi star zitta per favore, non è uscito fino al 76, 13 anni dopo aver scritto io il primo racconto, diceva Carver. Il lungo intervallo fra la composizione, la pubblicazione in rivista e quella in libro è dovuto in parte al mio precoce matrimonio, alle esigenze del dover tirare su due figli, ai molti lavori umili che ho dovuto fare, a quel poco di istruzione universitaria che sono riuscito a procurarmi al volo. In realtà qui Carver edulcora un po' la propria vita, che è stata ancora più, ecco, potremmo dire davvero più incasinata di così, cioè nel senso che oltre a una cronica mancanza di denaro, anche appunto l'alcolismo è stato uno dei suoi problemi che spesso l'ha tenuto lontano dalla macchina da scrivere. E poi non c'erano appunto mai abbastanza soldi in casa. Alla fine del mese, scrive Carver, è stato proprio in questo lungo periodo che ho cercato di imparare il mestiere di scrivere e di essere sottile come la corrente di un fiume, quando pochissimo altro nella mia vita era altrettanto sottile. Dopo i 13 anni che mi ci sono voluti per mettere insieme il primo libro e per trovare un editore che, bisogna aggiungere, era molto riluttante a imbarcarsi in un'impresa tanto bislacca, cioè pubblicare il primo libro di racconti di un autore sconosciuto, ho cercato di imparare a scrivere rapidamente, quando avevo tempo, componendo racconti quando lo spirito era con me e lasciando che si accumulassero nel cassetto, e poi tornare a rileggerli con attenzione e freddezza in seguito, da una certa distanza, dopo che le acque si erano calmate, dopo che le acque della sua vita appunto si erano calmate un po', inevitabilmente, visto che la vita è quello che è, ci sono stati anche grossi pezzi della mia esistenza che sono come spariti, lunghi periodi in cui non ho scritto neanche un rigo, appunto diceva Raymond Carver in questa che, come appunto dicevamo, la prefazione da dove sto chiamando l'antologia appunto che lo consacrerà e di cui pure Luca Briasco parlerà nella puntata di Wikiradio in onda alle 14. Il racconto, questo è sempre Carver che parla della sua stessa arte, è qualcosa di intravisto con la coda dell'occhio, di sfuggita. Prima c'è qualcosa di intravisto, poi quel qualcosa viene dotato di vita, trasformato in qualcos'altro che illumina l'attimo fuggente e magari si insedierà in maniera indelebile nella consapevolezza del lettore. E poi c'è questa chiusa che è celebre, ecco, la leggiamo a beneficio di chi non l'ha mai ascoltata, ma anche di chi appunto se la ricorda e la ama. Se siamo fortunati, scriveva Carver, non importa se scrittori o lettori, finiremo l'ultimo paio di righe di un racconto e ce ne resteremo seduti un momento o due in silenzio. Idealmente ci metteremo a riflettere su quello che abbiamo appena scritto o letto. Magari il nostro cuore e la nostra mente avranno fatto un piccolo passo in avanti rispetto a dove erano prima. La temperatura del nostro corpo sarà salita o scesa di un grado. Poi, dopo aver ripreso a respirare regolarmente, ci ricomporremo, non importa se scrittori o lettori, ci alzeremo e creature di sangue, caldo e nervi, come dice un personaggio di Chekhov, passeremo alla nostra prossima occupazione. La vita, sempre la vita.
Thank you.
Ecco, se volessimo parafrasare il titolo di un noto romanzo di Guido Morselli, potremmo dire Roma senza Palma. Ecco, il romanzo era Roma senza Papa, ma qua ci riferiamo a Cannes. Ecco, tutti i giornali parlano oggi della delusione italiana di Cannes, l'avete ascoltato anche nel giornale radio. In Francia, con 5 film francesi in concorso, vince un film francese, Dupin di Jacques Audiard. La Francia premia se stessa, questo titolano un po' malignamente quotidiani cartacei e riviste online, premiando Dupin, per esempio, scrive Tittafiore sul Mattino. La giuria guidata dai fratelli Cohen ha voluto privilegiare i temi politici e sociali, clamorosamente esclusi dal palmarès tre autori italiani, anche se proprio Moretti, Sorrentino e Garrone erano stati fra i più applauditi in sala e dati dal primo momento per favoriti dalla stampa internazionale. Ovviamente terrà banco la faccenda Hollywood Party alle 19, ma prima ancora che parta Hollywood Party voi potete andare sul sito radio3.rai.it a riascoltarvi appunto non la delusione ma i fasti appunto di Cannes, con tutte le interviste che Hollywood Party ha realizzato durante la sua permanenza appunto a Cannes. La delusione è grande, però questo è sempre Tittafiore sul Mattino, innegabile, direttamente proporzionale all'attesa montata giorno dopo giorno di fronte all'entusiasmo suscitato da pubblico, critica e anche al mercato, da Mia Madre, Youth, La Giovinezza e Il Racconto di Racconti, che sono i tre film italiani. Ma non dimentichiamo che poi sempre viene dimenticato il Louisiana di Roberto Minervini, che era il quarto italiano a Cannes, che è appunto uno dei registi più promettenti delle nuove generazioni. Che le cose si stessero mettendo male, questo è sempre Tittafiore sul Mattino, si era capito già dal primo pomeriggio, quando si è saputo che nessuna telefonata era partita dai piani alti della kermesse all'indirizzo dei nostri autori. Però è anche giusto parlare non soltanto, diciamo così, della delusione, ma anche del film che ha vinto. Insomma, i concorsi sono concorsi, non possono vincere tutti. Per esempio internazionale.it parla di Dupin. Di che parla questo film del regista francese Jacques Audiard? Ha vinto la Palma d'Oro al 68esimo Festival di Cannes. Il regista, tra l'altro, aveva già fatto Sulle mie labbra, Il profeta e Un sapore di ruggine, e racconta appunto il film che ha vinto Cannes, la Palma d'Oro, la storia di tre migranti in fuga dallo Sri Lanka. Qualcuno appunto ha apprezzato il fatto che i fratelli Coen, che di solito sono lontani da questi temi, abbiano abbracciato, almeno nella premiazione, appunto i temi civili e i temi impegnati. Qualcun altro invece dice che questo andrebbe a discapito dell'estetica. E però non di rado appunto accade che spesso i registi che sono appunto direttori, sono presidenti di giuria, premino film molto diversi da loro. Ecco, c'è chi aveva fatto degli accostamenti fra un certo amore per il grottesco dei fratelli Coen e quello appunto di Sorrentino, che appunto si è mostrato anche in Youth. Dupin è un ex combattente del film che ha vinto, del gruppo militare nazionalista Tigri di Tamil, che vuole fuggire dalla guerra civile nello Sri Lanka per fingere di avere una famiglia e ottenere asilo politico in Europa. Porta con sé appunto una donna e una bambina. I tre si rifugiano a Parigi, dove Dupin trova lavoro come guardiano nella periferia della città. La stampa straniera ha parlato abbastanza bene di questo film, e poi appunto sentiamoli a questo punto i fratelli Coen, che cosa dicono, come intervistati sull'esito che tanto sta facendo discutere in Italia. Qui appunto l'intervista ai due Coen la trovate a pagina 43 invece di Repubblica. Sul cinema italiano assente dal palmarès risponde conciso il co-presidente di giuria Ethan Coen. Sapete, dice, con un'altra giuria e con un altro gruppo di persone sarebbe finita in maniera diversa. Ma noi ci siamo entusiasmati per film in cui ci siamo riconosciuti, ed è proprio questa la natura del nostro compito. Joel, il fratello, aggiunge: abbiamo giudicato come artisti, non come critici. Non potevamo premiare mica tutti, da una selezione perfetta abbiamo tirato fuori un verdetto imperfetto. Alcuni dei film eliminati avremmo voluto rivederli magari più di una volta, ma non è stato possibile. Invece Guillermo del Toro, messicano, anche lui in giuria, sostiene: non abbiamo scelto i film in base ai temi o ai paesi, ma soltanto le storie che più ci hanno appassionato. E poi comunque non c'erano film per premiare tutti. E poi sempre Joel Cohen dice: abbiamo premiato i film appunto che ci hanno anche cambiato come spettatori. E alla domanda, ecco, questa effettivamente era una curiosità che ci ha accompagnato in questi giorni a Cannes, appunto con non un presidente ma due presidenti di giuria e tra l'altro fratelli, alla domanda se i due fratelli presidenti siano stati sempre d'accordo, risponde ancora Joel dicendo: io vi dico di sì, ma Ethan vi dirà sicuramente di no. doppio finale, falso finale. Questo era Benny Green, il brano Greens del 91 che ci ha accompagnato in tutta questa puntata di Pagina 3. Rimaniamo sulla musica, perché 50 anni fa uscì un album destinato a cambiare la storia, le sorti della musica leggera, Bringing It All Back Home di Bob Dylan. C'è un grosso pezzo, pagina 14 e 15, due paginone sul Fatto Quotidiano, pezzo di Emiliano Liuzzi. Accadde molto nel 65 di Bob Dylan e dell'America, era l'anno appunto di Bringing It All Back Home, l'album che include per esempio Mr. Tambourine Man, è anche l'anno in cui gli Stati Uniti spedirono 567.000 soldati in Vietnam. Lo stesso anno, anche se non è presente in Bringing It All Back Home, ma appunto nell'album successivo, Dylan scrive una delle canzoni più belle della storia del rock, Like a Rolling Stone. I Beatles scrivono Help, Dylan si sposa, poi si presenta al Newport Folk Festival, dove appunto c'è la svolta elettrica che mal gliene incolse al festival, ma non dopo, perché appunto fu sommerso dai fischi. Però appunto soltanto in questo modo poté essere se stesso, cioè cambiando di continuo. Quando Dylan entrò nella Rock and Roll Hall of Fame, Bruce Springsteen appunto dovette fare il discorso di introduzione, disse: quando per la prima volta ascoltai Like a Rolling Stone sapevo che stavo ascoltando la voce più legnosa che avessi mai sentito, era scarna, sembrava allo stesso tempo giovane e vecchia, ma sapevo altrettanto bene che come Elvis aveva liberato il corpo di quell'America, lui aveva liberato la mente. Testimonianze anche di Francesco Guccini e Gianni Morandi. Tra l'altro Dylan è stato anche ospite alla penultima puntata del David Letterman Show, e appunto così invece l'ha presentato Letterman: ho insegnato, ha detto, due cose sole, due cose più fondamentali a mio figlio, e cioè: uno, sii sempre gentile e rispettoso con le altre persone; due, ricorda che Dylan è il più grande cantautore di tutti i tempi. Non so se Arturo Staltri sarebbe d'accordo. Buongiorno Arturo.
Beh, lo è stato per tantissimo tempo sicuramente. Tanto avevo quell'LP straordinario appunto dove c'era anche Mr. Tambourine Man. Allora, ero molto preoccupato prima perché non stavano arrivando i miei ospiti, che ora tu invece vedi qui tra noi, che sono Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan.
Piacere.
Sono tornati apposta per noi dal passato, perché devi sapere che loro sono molto bravi non solo con la spada, ma anche con l'arco e le frecce, anzi con l'archetto e la freccetta.
Attenzione, maneggiateli con cura. Grazie Arturo Staltri, e io vi ringrazio per l'ascolto con me. Vi ringraziano Luca De Ioris in console, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 è per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.